santi canonizzati del giorno, San Gennaro, vescovo e martire. San Gennaro era vescovo di Benevento, ma non era nato in quella città, come vollero alcuni scrittori. L'opinione più probabile è che Napoli sia stata la sua patria. Correvano i giorni nefasti nei quali a Roma dominava quel mostro coronato che fu Diocleziano e infieriva quella terribile persecuzione che da lui prende nome. Questa è chiamata l'epoca dei martiri. I cristiani sono dipinti come impostori, rivoltosi, ribelli alla religione e alle leggi di Roma. Si scatenano le più volgari passioni, si rinfocolano gli odi privati e si accende lo spirito di cupidigia e di rapina sui beni degli adoratori della croce. Il vescovo di Benevento, Publio Fausto Januario, aveva fatto troppo parlare di sé per l'apostolato diffusivo del suo ministero, ed è contro di lui che nella Campania si appunta l'arma della persecuzione. Ed eccolo nella vicina città di Nola, innanzi al governatore della provincia, il consolatore Aulo Timoteo. Gli atti del martirio di San Gennaro, specialmente quelli vaticani, sono di una meravigliosa eloquenza e restano monumento glorioso della fermezza eroica del santo, come della volgare perfidia del persecutore. All'ingiunzione di bruciare l'incenso agli idoli, il santo risponde francamente che egli non oltraggia mai il vero Dio e che è pronto a morire piuttosto che a rinunciare a Cristo. Il proconsole, che non è abituato ad ascoltare parole di tanta fermezza, sbuffa, si adira, divampa di sdegno ed ordina che il vescovo sia imprigionato. Poi lo condanna ad entrare nelle fiamme. E Gennaro vi entra pregando e salmodiando, e ne esce completamente illeso. Più potente del fuoco della fornace è il suo palpito interiore di carità, che Dio premia con particolare protezione. Timoteo vuole tormentarlo con l'eculeo, e Gennaro sorride e benedice Dio, che lo degna di soffrire per il suo nome. Ed è un solo grido che egli leva, e che è spesso ripetuto dalla folla, innanzi al tribunale di Nola, nella fornace, nel carcere, sull'eculeo, egli grida sempre «Viva Cristo! Viva Cristo!». Il proconsole attribuiva i trionfi di Gennaro alla magia e lo condanna ad bestias. Anzi, per godersi lo spettacolo, fa mettere in ordine il suo cocchio e parte per Pozzuoli. San Gennaro è là, aggiogato alla biga consolare, come vile giumento. Ma non è solo, con lui vi sono Fausto e Desiderio, i quali, per difenderne la causa, ne seguono volontariamente la sorte. È una scena questa che non si può rievocare senza fremere di sdegno per questo malvagio tiranno che si fa trascinare lussuosamente da una biga tirata da tre innocenti bastonati e sferzati, peggio che bestie da soma. L'anfiteatro di Pozzuoli era uno dei più celebri per la maestà dell'edificio e per lo splendore dei giochi. Il patriziato romano, che veniva a svernare sotto il tiepido cielo della campagna, aveva fatto di Pozzuoli, Cuma, Baia e di tutti gli incantevoli paesi della spiaggia partenopea il teatro dei sollazzi e dei piaceri più inverecondi e crudeli. Le fiere ruggivano nei sotterranei dell'anfiteatro, che rigurgitava di gente accorsa a vedere lo spettacolo dei cristiani condannati alle arene. Nel carcere di Cuma, Gennaro aspetta la sua grande ora, ma anche qui egli continua il suo ministero pastorale e istruisce, incoraggia a pregare i suoi compagni, che sono cresciuti di numero per la cattura di Sosio, diacono di Miseno, e di Proculo, Eutiche ed Aenzio, cittadini puteolani. Discendono i martiri nell'arena, ma né tremano né vacillano. La folla è fremente ed urla. Le fiere affamate e stizzite si lanciano contro la preda, ma i santi confessori si sono messi in ginocchio e pregano. Oh, potenza di questa preghiera! Le belve perdono la loro naturale ferocia. si mostrano riverenti a San Gennaro, gli lambiscono le mani e rientrano nella loro tana. La folla delusa urla e Timoteo, imbestialito, ordina che i 7 cristiani vengano decapitati ad Forum Vulcani, sulla sommità della collina. Appena pronunciata questa sentenza, il proconsole perde di colpo la vista, barcolla, tentenna, geme ed implora il soccorso di Gennaro, che col segno della croce gli restituisce il lume degli occhi. Ma questo nuovo prodigio non scuote la cecità spirituale di Timoteo, il quale, furibondo per la moltitudine di conversioni che avvengono innanzi ai prodigi di Gennaro, quasi 5.000, comanda che si esegua la pena già decretata e il santo vescovo e i suoi compagni tutti periscono di spada. Le città vicine, desiderando ciascuna adottarsi uno di essi per patrono presso Dio, ebbero cura di seppellirne i corpi. I napoletani, dietro avviso celeste, rilevarono il corpo di San Gennaro, il quale fu trasferito prima a Benevento, poi nel monastero di Montevergine e infine a Napoli, dove, collocato nella chiesa principale, è glorificato da molti miracoli. Nel bellissimo Duomo di Napoli vi è a destra una grande cappella, che è come una chiesa a sé e fa riscontro alla Basilica di Santa Restituta. È chiamata il Tesoro e questo nome è dovuto all'artistico e monumentale tempio, non solo per gli oggetti ed arredi preziosi che vi si custodiscono, ma più ancora perché qui si trova e si venera il vero e grande tesoro dei cattolici napoletani, la reliquia, cioè, del sangue di San Gennaro. Alla sera di quel giorno, 19 di settembre, verso la fine del secolo III, in cui l'empio Timoteo faceva perpetrare l'infame delitto che assicurava la gloria a 7 figli della croce, i parenti e gli amici dei martiri ne raccolsero i corpi per dare loro onorata sepoltura. Anche il corpo di San Gennaro fu raccolto, e una pie buona donna, secondo il costume dei primi cristiani, ne raccolse anche il sangue, che ancora stillava vivo dal tronco e dal capo mozzo, e lo conservò gelosamente in 2 fialette di vetro. Questa devota donna non sapeva allora qual nobile missione ella compiva e quali disegni per suo pio ministero preparava la provvidenza di Dio, ma lo conobbe il vescovo San Severo e tutti quei ferventi napoletani che, trasportando più tardi le preziose reliquie, videro per la prima volta il commovente spettacolo della liquefazione e del ribollimento del sangue del santo martire. Ora sono ormai 16 secoli e il grande avvenimento non venne mai meno nelle determinate feste di settembre e di maggio. Scienziati di ogni sorta hanno preteso spesse volte di aver trovato la formula chimica del miracolo, ma lo hanno soltanto potuto affermare, mai provare, raccogliendo un clamoroso successo di ridicolaggine. Si è gridato alla mistificazione e all'impostura, ma col più elementare buonsenso si è dovuto, col Dumas, ammettere che una mistificazione di tanti secoli e in mezzo ad un popolo civile e studioso sarebbe un miracolo più grande dello stesso miracolo della liquefazione del sangue. Furono studiate tutte le ipotesi, si lasciò piena libertà di compiere tutti gli esperimenti, si applicarono tutte le teorie scientifiche del calore, del peso, del volume, e la conclusione fu sempre la medesima. La scienza è impotente a spiegare il fenomeno. Principi, governanti, scienziati, pensatori, letterati illustri vollero assistere al miracolo e si inchinarono rispettosi a proclamarlo. Il problema del sangue di San Gennaro non può avere che una sola soluzione, ed è quella del dottissimo Lambertini, il quale, dopo aver discusso e confutato tutte le obiezioni, esclamò: «Ingens et verum miraculum», grande e vero miracolo, che glorifica la potenza di Dio e la gloria del martire. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, San Gennaro, vescovo e martire.